Mito ed epica. Eneide. La tragedia di Didone. Didone cede all'amore per Enea.
Quando si furono congedati, Didone tornò nelle sue stanze, ma ormai innamorata, si girava e rigirava nel letto senza pace, continuando a ripensare a Enea e alle sue parole. Il mattino seguente, all'alba, andò subito da sua sorella Anna per confidarsi con lei, dicendole: «Cara sorella, hai visto che nobile ospite è venuto alla nostra reggia? Mi sembra un dio, e quanti dolori ha sofferto, quante sventure! Se non avessi promesso di restare fedele alla memoria di mio marito Sicheo, forse con lui... Ma basta, non voglio nemmeno pensarci». E scoppiò in un pianto dirotto. Anna l'abbracciò e con dolcezza le disse: «Perché ti angosci così? Sei ancora giovane e bella. Vuoi vivere per sempre fedele a un fantasma? Sicheo è morto ormai e tu sei sola. Hai respinto tanti pretendenti, ma perché vuoi combattere contro l'amore?» Sempre più innamorata, nei giorni seguenti Didone accompagnava Enea ovunque. Pendeva dalle sue labbra e non era mai sazia di contemplare il suo volto. Infine un giorno andarono a caccia. Quando raggiunsero i monti più alti, popolati solo da cervi e capre, il cielo si incupì e scoppiò un violento temporale. Didone ed Enea si rifugiarono in una grotta e lì, finalmente soli, si dichiararono il loro amore. Quello fu per Didone l'inizio della fine, l'origine di tutti i suoi mali.
Mercurio richiama Enea.
Da allora la regina non fece mistero dell'amore che la legava ad Enea. Lo trattava ormai come fosse suo marito e stava sempre insieme a lui, trascurando anche i suoi doveri di regina. La notizia del loro amore giunse però all'orecchio di Iarba, re dei Getuli. Egli era un sovrano potente, figlio del sommo Giove, e aveva più volte chiesto in sposa Didone, ma era sempre stato respinto. Quando seppe di lei e di Enea, ardendo di gelosia, si rivolse a suo padre pregando:
«Oh Giove, padre mio, non vedi cosa succede? La donna che tante volte ha disprezzato il mio amore, ora, senza pudore, cede alle lusinghe di un troiano. Quanto ancora dovrò sopportare?»
Giove lo udì dall'alto Olimpo e subito chiamò Mercurio, il messaggero degli dei, perché andasse da Enea e gli ricordasse la sua missione, spingendolo a partire per l'Italia. Mercurio scese dal cielo e severamente rimproverò Enea dicendo:
«Che fai? Hai forse dimenticato la tua missione? Mi manda il Signore di tutti gli dei, che ti ordina di lasciare Didone. A te il fato ha assegnato un compito troppo importante perché tu possa seguire il tuo cuore».
Enea ammutolì, spaventato. Si sentiva in colpa, ma al tempo stesso amava Didone con tutto il cuore. Come avrebbe potuto lasciarla per sempre? Ma, reprimendo il dolore, ordinò ai suoi compagni di preparare di nascosto la flotta per la partenza.
L'ultimo dialogo.
Ma la regina, chi può ingannare chi ama? Presentì tutto e s'accorse per prima di ciò che accadeva. Timorosa com'era di tutto, persino di quello che più pareva sicuro. L'empia fama in persona disse che si allestiva la flotta per la partenza. Folle d'amore, l'anima smarrita dà in ismanie, erra per la città fuori di sé. Infine parla ad Enea per prima così:
«Perfido, e tu speravi persino di nascondere tanto male e partire dalla mia terra in silenzio? Non ti trattiene il nostro amore, la mano che un giorno ti fu concessa, Didone che sta per morire di morte crudele? E invece tu, sotto le stelle invernali, prepari la flotta e ti affretti a solcare l'alto mare tra venti terribili, o malvagio? E perché? Se corressi non verso terre straniere, verso paesi che ignori, ma fosse ancora in piedi l'antica Troia, andresti a Troia con la flotta per l'ondoso mare? Dimmi, ci andresti, fuggendo da me? Per questo mio pianto e per la tua mano, per gli Imenei incominciati e per la nostra unione, se ho meritato di te in qualche modo, se cara ti fu qualcosa di me, abbi pietà della casa che crolla, lo vedi, e abbandona questo pensiero, ti prego, se si può ancora pregarti. Le genti di Libia mi odiano a causa di te. Persino i Tiri mi odiano a causa di te. A causa di te il pudore è morto, è morta la fama per la quale soltanto arrivavo alle stelle. A chi moribonda mi lasci? O Enea, ospite, ospite! Soltanto questo nome posso dare a colui che un tempo chiamavo marito. Ma allora? Forse attendo il fratello Pigmalione che bruci le mie mura, o il re Iarba che mi porti in Getulia schiava. Oh, se prima della tua fuga avessi avuto almeno un figlio da te, un piccolo Enea che per le sale giocasse e ti ricordasse all'aspetto. Oh, che allora non mi parrebbe del tutto d'essere abbandonata ed essere stata ingannata.
Diceva così, ma lui per gli ammonimenti di Giove teneva immobili gli occhi e con sforzo premeva dentro al cuore l'affanno. Alla fine risponde con poche frasi.
Regina, non sarò io a negare che hai tanti meriti quanti puoi contarne a parole. E non mi scorderò di te finché lo spirito reggerà queste membra, finché mi ricorderò di me stesso. Ma ascolta, io non sperai di nasconderti questa fuga, credilo pure. E del resto mai ti tenni discorsi di nozze o pensai di sposarti. Se i fati permettessero che conducessi la vita come vorrei, secondo i veri miei desideri, sarei rimasto a Troia vicino alle dolci reliquie dei miei. Gli alti tetti di Priamo starebbero ancora in piedi e con le mie mani avrei costruito ai vinti una rinata Pergamo. Ma adesso Apollo Grineo mi comanda di andare in Italia. In Italia mi ordinano di andare gli oracoli di Licia. Questo è il mio amore. Questa la mia patria. Se tu, che sei Fenicia, ami tanto le rocche di Cartagine, questa tua bella città della Libia, perché impedisci che i teucri abbiano alfine riposo nella terra d'Italia? È lecito anche a noi cercare lì di stranieri. Tutte le volte che la notte circonda le terre di umide ombre, tutte le volte che sorgono gli astri infuocati, in sogno l'ombra del padre Anchise, turbata, mi rimprovera e mi spaventa. Con lui mi rimprovera Ascanio, povero bimbo, del torto che faccio al suo futuro, perché lo defraudo del regno d'Esperia e dei campi fatali. E proprio adesso Mercurio, messaggero dei numi, mandato da Giove, lo giuro, per le nostre due vite, m'ha portato per l'aria rapida questo comando. Naviga! Ho visto io stesso il Dio in una luce chiarissima entrare per le mura e con queste mie orecchie ne ho sentito la voce. Naviga! Dunque, cessa di infuocar me e te con questi lamenti. Io non vado in Italia di mia volontà.
Mentre parlava, Didone lo guardava con occhi di fiamma. Infine sdegnata proruppe:
«Spietato! Hai il cuore freddo come una roccia! Nemmeno una lacrima versi per me! Eri un povero naufrago e io ti ho accolto come un re! E tu ripaghi così il mio amore! Vattene! Va via dalla mia terra! Sappi che il mio fantasma ti perseguiterà sempre ovunque sarai!»
Disse così, poi corse via con il cuore a pezzi. Enea avrebbe voluto parlarle ancora e cercare di consolarla, ma infine, pur oppresso nel cuore dalla disperazione, si piegò al volere del fato e fece ritorno alle sue navi.
Il suicidio di Didone.
Mentre i troiani preparano la flotta, Didone, disperata, vaga come impazzita per la città. Le sembra di vedere ovunque il volto dell'amato e ormai vuole solo morire. Infine parla così alla sorella.
Anna, ho trovato il modo per liberarmi di questo amore tremendo. Una maga mi ha detto che se brucerò tutti gli oggetti appartenuti a quell'uomo spietato, Anche il mio amore per lui avrà fine. Aiutami quindi a preparare un rogo.
Anna l'aiuta. Non può sapere che Didone aveva deciso di suicidarsi. All'alba, quando vede dall'alto della città le navi di Enea ormai in alto mare, Didone sente nascere dall'amore ferito un implacabile odio e con il volto stravolto pronuncia una terribile maledizione. «Oh, furie vendicatrici! Se è destino che quell'uomo infame raggiunga l'Italia, fate almeno che soffra per la sua crudeltà! E voi, cartaginesi, perseguitate con odio eterno la sua stirpe! Nascerà un giorno dalle mie ossa un vendicatore che porterà la guerra tra le nostre genti. Scorrerà sangue infinito!» Poi, finalmente sola, si trafigge con la spada che Enea le aveva donato. La sua veste bianca si tinge di sangue scarlatto. Gridano disperate le ancelle, i gemiti si levano fino alle stelle. Anna, sconvolta, accorre e si inginocchia in lacrime accanto a Didone dicendo:
«Perché? Perché non mi hai detto niente? Con le mie mani ti ho preparato il rogo di morte. Perché ingannare anche me?»
La regina, con gli occhi ormai velati, cercava invano la luce del sole e la sua vita si perse nel vento.